Ave Maria, vi saluto e concludiamo sicuramente oggi con questa lezione il corso sugli angeli. A questo effetto riprendo la citazione dell'importantissimo e molto bel passo della Sacra Scrittura della Bibbia nel suo ultimo libro che vi avevo già iniziato a citare. Il libro sull'Apocalisse nel capitolo dodicesimo, che vorrei riprendere per commentarlo per voi nel suo preziosissimo fondo di informazioni circa la prova degli angeli e tra l'altro l'intero panorama impressionante del grande contrasto e confronto fra Satana e Cristo. Dunque, la citazione parte dal versetto 3. Come già la volta scorsa avevo citato, riprendo qui. Allora apparve un altro segno nel cielo, un enorme drago rosso con 7 teste e 10 corna e sulla testa 7 diademi. La sua coda trascinava giù un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. Non so se avete ancora presente che queste stelle, questo terzo delle stelle del cielo, altro non sono che la terza parte dell'universo degli angeli che purtroppo ha seguito Satana nel suo peccato di rifiutare l'imposizione del regno di Dio, preferendo a questo invece la sua propria natura, escludendo la totale dipendenza del proprio io a Dio, da Dio. Continua la citazione. Il drago si pose davanti alla donna che stava per partorire per divorare il bambino appena nato. Queste splendide parole dicono che la prova degli angeli consiste appunto di accettare o meno l'incarnazione del figlio di Dio. Non so se vi ricordate la divisione fra due gruppi di teologi, dei quali gli uni dicono che gli angeli furono sottomessi alla prova se amare la propria natura e perfezione solo per riferimento a Dio come dono di Dio e quindi essendo in sé dei nulla e trovando nella sola libera volontà di Dio la misura della qualità del proprio bene, o viceversa volontariamente non considerare questa dipendenza da Dio e amare la propria natura esclusivamente in se stessa, volendola praticamente tagliare fuori da Dio e godersela, mangiarsela da soli, e creandosi il suo proprio mondo dove ciascuno si fa il suo Dio, che sarà la prima alternativa per come intendere la prova degli angeli, di fronte alla seconda, della quale avevo detto gli angeli sono sottoposti alla visione in cielo della futura incarnazione Dio il Figlio facendosi uomo, per cui non solo devono continuare ad adorare Dio, ma devono precisamente adorare un uomo che si chiama Cristo e che per natura è inferiore, ma per incarnazione di Dio è personalmente Dio il Verbo, e che dunque tu, angelo superiore, devi avere l'umiltà di adorare qualcuno di inferiore a te per la sua dignità immensamente superiore di Dio, di persona divina. E questo, avevo detto, non pone un problema per chi comprende bene l'idea che sta dentro questa seconda tesi. Se tu hai fatto bene il tuo esercizio di capire che tutto il tuo è tutto dono di Dio, non verresti mai all'idea di assolutizzare la tua qualità, ma ma sai che è come la cera nelle mani di Dio, che può plasmare da una cera inferiore di qualità alla tua una forma superiore, e siccome tu avevi ben la testa concentrata sulla verità di fede, ricordatevi sempre che qui è la scena dell'Annunciazione della Madonna in centro, che è l'insegnamento per assoluto della vera religione. La Madonna, per esempio, dice anche: come mai è possibile che una vergine partorisca un figlio? Secondo le regole della natura umana, qui abbiamo ancora a che fare a delle leggi molto ben descritte, ben circoscritte. E se si fosse impuntata la Madonna su questa legge scritta della regola umana del concepimento di un bambino, non sapendo che questa legge è tutta plasmabile dalla mano di Dio, poiché Lui è il creatore di questa legge, naturalmente la Madonna avrebbe rifiutato di accettare l'incarnazione virginale del figlio di Dio. Ma qual è la risposta dell'angelo Gabriele? A Dio nulla è impossibile. E su questo la Madonna dice: Fiat voluntas tua, accetto di diventare la madre virginale di Dio il figlio. Cioè, lei ha la verità teologica sempre presente alla mente: in effetti Dio può, con la sua libertà, trascendere e modificare ed elevare il modo di concepire ad un'altra maniera diversa, e così fare a modo da dare ad una vergine un bambino. E siccome lei è ben chiara su questa verità, che le regole su questa terra sono dettate da Dio, lei non ha difficoltà a piegarsi, in tedesco si dice a fare i suoi ginocchi, nei confronti di un così impressionante cambiamento del modo per come concepire un bambino. Cioè, la verità di fede di sapere che solo Dio è il buono e che l'intero cosmo creato è nulla di fronte a Lui e che tutto dipende solo in Lui, da Lui, è il fondamento della umiltà. Ovvero, non è una sorta di volontarismo contro natura, è piuttosto una consapevolezza dell'intelletto come veramente funziona la natura, è la tecnica che certo Dio ha creato secondo una gerarchia, dove però Dio può intervenire quando, come e quanto vuole per elevare, ridimensionare, abbassare, aggiustare i singoli partecipanti al suo grandioso concerto, dove appunto può decidere che un uomo di nome Gesù Cristo fosse concepito come Dio il Figlio e dunque meritevole dell'adorazione da parte degli angeli. E dunque avevo concluso che la volta scorsa la prima versione dei teologi di considerare o meno la propria eccellenza come dono di Dio o meno è l'anima della vera e unica prova data agli angeli di contemplare in viso l'incarnazione a Betlemme di Dio il Figlio e di accettare o meno questa straordinaria esigenza di Dio nei confronti della concentrazione dell'intelletto da parte dell'angelo e quindi della sua autentica umiltà, di riconoscere che la verità è ciò che Dio ha imposto. Ora dunque vediamo in questo splendido passo, in queste parole dell'Apocalisse, la conferma che di sicuro la prova degli angeli fu di avere ricevuto la rivelazione ben prima del succedersi della incarnazione di Dio. Il drago si pose davanti alla donna che stava per partorire, e viceversa, vedete come lui non accetta, perché il testo prosegue, per divorare il bambino appena nato. Detesta questo inferiore uomo, che per grazia fu elevato a superiore dignità. Continua il testo. Essa partorì un figlio maschio destinato a governare tutte le nazioni con scettro di ferro. Anche questa, qui da nuovo il mio commento, interrompo la citazione, anche questa è un'informazione importante per come qui conoscere la prova degli angeli, ovvero queste parole sono l'indicazione che questo uomo Dio doveva avere il scettro, cioè il governo sul cosmo, quindi anche sugli angeli. Per cui la gerarchia degli angeli, con a capo Satana, doveva sottomettersi appunto al governo di questo uomo Dio. Ovvero, è già esigente se ti chiedo di adorare, di fare un atto di culto del bambino divino di Betlemme. Ok, fai la tua genuflessione e arrivederci. Ma è molto più esigente ancora dirti, poiché questo bambino umano è personalmente Dio il Figlio, tu devi ormai obbedire non solo a lui in quanto Dio, e questo la tua eccellenza angelica lo può ancora accettare, ma tu devi ormai obbedire ai comandi di un uomo inferiore a te. Non so se sentite l'esigenza, la provocazione alla disciplina intellettuale e quindi morale degli angeli. Il rifiuto non solo di adorare l'uomo divino, ma specificamente di accettare il suo governo, era dunque la prova per Satana che egli purtroppo non ha voluto accettare. Riprendo la citazione. E il figlio fu subito rapito verso Dio e verso il suo trono. Questo a dire che certamente, nonostante la persecuzione da parte di Satana, il bambino di Betlemme sopravvive, è predestinato a governare fino alla fine dei tempi questo universo. Continua la citazione, siamo al versetto 6. La donna invece fuggì nel deserto, ove Dio le aveva preparato un rifugio perché vi fosse nutrita per 1260 giorni. Anche qui interrompo la citazione per fare la spiegazione seguente. Naturalmente queste parole indicano che la Madonna, insieme a San Giuseppe, fuggì in Egitto davanti all'attentato di Erode, che appunto era re e non volle la sottomissione al bambino, essendo Erode dominato, colto dall'orgoglio per l'ispirazione di Satana. Cioè, si tratta della stessa prova cui viene sottomesso Erode il re in terra nel momento del parto effettivo del bambino divino, che da Erode viene rigettato per la stessa ispirazione da parte di Satana, per la quale questi, prima della storia umana, ha rifiutato in cielo la medesima incarnazione e il governo del Dio umanato. Cioè, questa sua ispirazione a Erode di respingere il regno di Gesù divino, che qui viene enunziato, è solo la conseguenza della storia santa in terra, dove del suo rifiuto in cielo, che si è svolto all'inizio della creazione e che viene esposto nel presente brano dell'Apocalisse. Ovvero, se nel testo che subito segue si dice che scoppiò quindi una guerra nel cielo, certo che questo non significa che la grande prova per gli angeli in cielo fosse la conseguenza cronologica della nascita in Betlemme di Gesù divino, ovvero non è che gli angeli furono esposti alla prova e l'hanno accettata o meno solo nell'anno 1, quando storicamente è nato Gesù Cristo. Certo, perché Satana e i suoi angeli erano perversi già sin dall'inizio della storia. È stato lui a tentare Adamo ed Eva migliaia di anni prima dell'incarnazione. Dunque, questo brano dell'Apocalisse ci mostra che, appunto, la nascita in Betlemme è la causa la cui conseguenza solo logica è stato il rifiuto da parte di Satana. Nel senso che quello che ci viene qui narrato nella Sacra Scrittura sulla nascita del bambino e del suo diritto a governare anche gli angeli è il tema o la verità che fu presentata agli angeli in visione prima ancora del loro realizzarsi in terra. Che meraviglia! Il testo biblico parla di un evento storico che ci rivela essere al di sopra del suo svolgersi storico in terra il principio della prova angelica. Ecco dunque il seguito del testo dell'Apocalisse, che riprendo al suo versetto 7. Scoppiò quindi una guerra nel cielo. Michele e i suoi angeli combattevano contro il drago. Il drago combatteva insieme con i suoi angeli, ma non prevalsero e non ci fu più posto per essi in cielo. Interrompo la citazione dicendo che ho già spiegato in che senso si può parlare di una battaglia fra angeli, in senso spirituale, come misura di forze psichiche delle rispettive volontà, di cioè deprimere l'altro moralmente. Satana e i suoi angeli hanno già mancato di superare la prova, erano già perversi, hanno già perso la grazia, non sono mai entrati in paradiso, ma si trovavano ancora in cielo, nel senso che il cielo qui non significa né il paradiso né lo stato di grazia degli angeli, ma lo stato di natura del loro naturale sottomettersi e sovrapporsi in base alle loro capacità naturali. Si sono impuntati Satana e i suoi angeli nella loro superiorità spirituale nei confronti degli angeli e continuavano a imporsi, a controllarli psichicamente, per così dire, opprimendo gli altri. Ebbene, San Michele, per grazia di Dio, riceve il comando di cacciarlo, e quindi per concentrazione di San Michele sul dono di Dio, egli fissa Satana intellettualmente e lo deprime moralmente per la forza della sua volontà esemplarissima, svuotando completamente la forza morale volontaria di Satana, il quale deve pertanto cedere a continuare il suo esercizio effettivo a a dominare gli altri angeli. Vi potete fare un'immagine e un paragone, non un'immagine, ma un paragone vero, quando voi state siete in stato di grazia, ma vivete qui in terra e quindi siete governati da gente, al posto di lavoro, in famiglia, anche in convento, dove che sia, che non sono in stato di grazia, e che comunque hanno un'autorità gerarchica su di voi e vi fanno soffrire. Certo che gli angeli che hanno sostenuto la prova non sono in stato di grazia, ma in stato di gloria, sono in paradiso, ma non fanno a meno di essere degli angeli per natura, e in questo si trovavano in un rapporto di inferiorità nei confronti di Satana, che dunque per questa sua superiorità si trova lì, non è un luogo ma una relazione reale di forza e di autorità, dal quale si dovevano comunque liberare. Ok, riprendo la citazione. Il versetto 9. Il grande drago, il serpente antico, colui che chiamiamo il diavolo e Satana, e che seduce tutta la terra. Sentite queste parole che saranno importanti per dopo pausa. Fu precipitato sulla terra, e con lui furono precipitati anche i suoi angeli. Continua la citazione, il versetto 10. Allora udì una gran voce nel cielo che diceva: ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo, poiché è stato precipitato l'accusatore dei nostri fratelli, colui che li accusava davanti al nostro Dio giorno e notte. Ave Maria. riprendo le parole che vorrei commentare, e per questo riprendo la citazione: la grande vittoria degli angeli santi viene celebrata con questo inno: ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo, poiché è stato precipitato l'accusatore dei nostri fratelli, colui che li accusava davanti al nostro Dio giorno e notte. Interrompo la citazione facendo il commento seguente. Queste parole sono a significare che Satana tenta gli uomini, noi tutti, al peccato. Ed è il primo, poi, se abbiamo ceduto alla tentazione e se abbiamo peccato, a denunciarci a Dio, sperando di provocare così Dio alla sua condanna definitiva di noi. Ovvero, Satana cerca di provocare la giustizia di Dio. Egli è per una giustizia senza misericordia. Sapete, cari ascoltatori, che oggi abbiamo l'altro estremo, abbiamo la misericordia senza giustizia, che è anche una bel grande bugia, ma esiste certamente l'altro estremo, sapete, il cattivo che vuole farti meritare la condanna pur di non farti ottenere la misericordia. Orbene, noi, se abbiamo peccato, proprio per il nostro senso di giustizia, non per un falso senso di misericordia che vogliamo utilizzare la misericordia di Dio per dichiararci noi stessi giustificati, malgrado siamo in stato di peccato. È un senso luterano della misericordia, che è una menzogna a noi stessi. Viceversa, il nostro senso di giustizia, che ci fa ritornare a fare penitenza e a chiedere perdono di Dio, e dunque che cosa? La misericordia di Dio, che io ottengo, alla quale ho speranza, solo in virtù della misericordia. Ce l'ha dimostrato la nostra psicologia cattolica. Ho fatto un peccato, dunque ho offeso Dio, ho meritato la sua condanna, ho soprattutto offeso i suoi diritti, non mi interessa innanzitutto il mio benessere o meno, ma poiché ho offeso lui, per amore per lui, e la misericordia è un atto dell'amore, per amore sto riparando i suoi diritti. Dunque, anche da parte mia, della mia psicologia cattolica, il mio amore vuole giustizia, la giustizia di Dio e i diritti di Dio. Ed ecco come dall'amore, dal senso di giustizia, parte un movimento che è l'amore per Dio e i suoi diritti, il quale amore per Dio vuole fare giustizia a Dio per penitenza e riparare i suoi diritti. E la conclusione non è difficile capire: una volta hai riparato i diritti di Dio, ricevi la riconciliazione con Dio, la sua misericordia, che è la sua risposta, dunque è un atto del suo amore, che si riconcilia con te e che fa che cosa in te? Ti restaura nella tua rettitudine etica morale della grazia, e quindi ti riordina psicologicamente e moralmente e spiritualmente, e ti ricrea nella tua giustizia originaria. Non so se vedete la mirabile unità, la concordia continua, questo intrecciarsi vicendevole, inseparabile del concerto fra giustizia e misericordia, che è di una bellezza spirituale, che se tu tiri questa opera d'arte religiosa da un lato o dall'altro, insistendo sulla misericordia contro la giustizia, o viceversa, qui come il cattivo angelo o il cattivo accusatore sulla giustizia senza misericordia, distruggi tutti. I due estremi si basano sullo stesso errore di separare giustizia e misericordia. Invece sono una unità fra loro così imprescindibile e bella che l'onore di Dio è in questo la gioia e la beatitudine eterna dell'uomo. Dunque, se Satana qui accusava gli uomini davanti al nostro Dio giorno e notte, avevo detto che questo significa che Satana vuole tentare non tanto noi, lui ci ha tentato prima e è riuscito a farci fare peccato, ma qui vuole tentare Dio a considerare solo la giustizia senza misericordia. E come viceversa si risponde a questo? Il testo ci dà dell'Apocalisse, ci dà la risposta. E qui si conclude questo bellissimo brano dell'Apocalisse nel versetto 11, cito: ma essi lo hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello e grazie alla testimonianza del loro martirio, poiché hanno disprezzato la vita fino a morire. Questo è un crescendo di bellezza spirituale, cari ascoltatori, che mi fa prendermi, non riesco più a respirare, si dice in tedesco, per impressione, per tanto spessore di concentrazione spirituale. Ovvero, queste sono delle parole di umiltà e di disprezzo per la propria vita a favore del servizio di Dio, che è l'essenza della sconfitta del demonio. Cioè, le parole lo hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello e il ricorso degli uomini al sacrificio di Gesù Cristo, che egli ha presentato nel suo sangue eroico e bruciante per amore e per dolore a Dio, il quale sangue di Cristo è che cosa? Il sangue dell'agnello. È il merito infinito di riparare i diritti di Dio e dunque ottenere e meritare grazia per noi, riscatto, salvezza dalla dannazione eterna. Ecco la risposta alla tentazione che Satana vuole fare nel presentare i nostri peccati a Dio pur di sollecitare la sua sola giustizia al fine di condannarci. La risposta a questo nel versetto 11 era che noi dobbiamo sempre, ma proprio sempre quando abbiamo fatto peccati, prendere quasi spiritualmente in mano il sangue di Gesù e presentarlo a Dio, per così avere in mano il mezzo della giustizia, della vera giustizia, poiché il sangue di Cristo ha riparato i diritti di Dio, e per questo la misericordia, e ottenere l'abbraccio paterno di Dio e farci scappare dalla dannazione. Ecco la prima risposta alla cattivissima doppia tentazione di Satana. Ci porta al peccato, poi vuole far convincere Dio di considerare la sola giustizia vendicativa. Viceversa, noi facciamo ricorso alla giustizia riparatrice e dunque alla misericordia dell'amore. Poi invece le parole, grazie alla testimonianza del loro martirio, poiché hanno disprezzato la vita fino a morire, queste parole significano che gli uomini santi hanno superato innanzitutto la dannazione dopo peccato presentando il sangue dell'agnello, d'accordo. Ma questo non è il tuo superamento definitivo di Satana. Poiché devi non solo dopo peccato ripararlo e rimetterti in stato di grazia, d'accordo, Ma devi sempre ricordarti che la tentazione di Satana da Dio fu permessa per stressare la tua volontà di giungere allo sforzo eroico di giungere al grado massimo delle virtù. E dunque Satana, la luce di Dio, diventa uno strumento per la tua santificazione. Quindi il primo passo di sconfiggere Satana qui in terra è presentare il sangue dell'agnello a lui, d'accordo? Fare penitenza, chiedere perdono, confessarci, riparare e così ottenere sia giustizia che misericordia di Dio. Poi invece la seconda e definitiva risposta a Satana e quindi la sua definitiva sconfitta consiste in quelle parole: grazie alla testimonianza del loro martirio, ecco la tua lotta fino al tuo sangue, non più il sangue di Cristo, ma il tuo ormai, il tuo sudore morale di superare il tuo rabbioso, la tua impazienza, i tuoi vizi, perché hanno disprezzato la vita fino a morire. Ecco la chiave spirituale per poter giungere al grado eroico delle virtù. Dobbiamo mettere a fondamento una vera e propria rinuncia al mondo, una nostra collocazione solo nel sangue di Cristo, pur di imitarlo, vivere una conseguente fedeltà alla volontà di Dio, di morire con Lui sulla croce al mondo e a noi stessi, per rinascere con vera purezza di cuore per la santità. E questo è certamente il martirio bianco, si dice, o vieni proprio martirizzato fisicamente, raramente non te lo auguro, ma il martirio è in un modo o un altro l'unica strada al paradiso, cioè di ottenere attraverso le prove, le sofferenze, il grado della liberazione definitiva dall'attaccamento al mondo e al vizio, e la fedeltà e l'amore puro per Dio. Per concludere questo corso, è da discutere la conseguenza della prova antica data agli angeli. Satana ha perso per il proprio peccato i suoi diritti di governare sugli altri angeli. In virtù della grazia a San Michele concessa, fu colpito anche nelle sue forze, tale da perdere l'esercizio effettivo del suo dominio e pertanto la sua posizione gerarchica sopra gli angeli. Ma dov'è che l'impeto della forza di San Michele ha buttato Satana? Qui ci stanno diversi testi del Nuovo Testamento che ci lasciano delle informazioni su questo. I primi due testi, vorrei citarli, sono la seconda lettera di San Pietro Apostolo e poi la lettera cattolica di San Giuda. Entrambi dicono la stessa cosa. Satana fu, per impero divino esercitato da San Michele Arcangelo, fissato nel luogo abissale, da Dio creato, dove gli angeli ribelli sono fissati e dove si installano la loro dimora, che è chiamata l'inferno. Quindi penso che questo è quanto conoscete bene. Satana e i suoi angeli sono cacciati dal cielo e sono collocati in un luogo lontanissimo che si chiama l'inferno. Cito San Pietro nella seconda lettera, il capitolo 2 sarebbe il versetto 4. Dio infatti non risparmiò gli angeli che avevano peccato, ma li precipitò in abissi tenebrosi, tenendoli prigionieri per il giudizio. Così suona altresì la lettera cattolica di San Giuda nel suo unico. Sapete che non ci stanno capitoli nella lettera di San Giuda, c'è solo il versetto 6 a citare, che che gli angeli che non conservarono la loro dignità, ma lasciarono la propria dimora, egli li tiene in catene eterne nelle tenebre per il giudizio del gran giorno. Dunque, uguale dottrina. A proposito, le parole li tiene per il giudizio indicano che alla fine del mondo il giudizio generale da parte di Cristo si terrà non solo sugli uomini tutti che risorgeranno dalla morte della carne, riprenderanno il corpo, noi tutti quanti, ma naturalmente è anche più ancora questo giudizio generale alla fine dei tempi da parte di Cristo verrà tenuto su Satana e sui suoi satelliti, essendo loro la maggior causa della rovina e dei mali del cosmo. E se dunque il giudizio viene a biasimare e a confutare i mali, i peccati e quindi più ancora i peccatori, il massimo peccatore nella storia dell'universo essendo Satana e i suoi angeli, logico è che più ancora lui che non gli, noi uomini verranno biasimati e confutati alla grande da parte di Cristo, uomo che è re, per così dire il culmine del governo di Cristo uomo su Satana. Invece, il lungo passo dell'Apocalisse, a differenza di queste parole di San Pietro e di San Giuda, che collocano Satana e i suoi angeli buttati nell'inferno, viceversa, il lungo e da me amato passo del libro dell'Apocalisse, che avevo prima recitato, disse che Satana e i suoi ribelli furono buttati sulla terra. Vi ricordate? Questo significa due cose. La prima è più facile da intendere, in che senso Satana fu buttato in terra. In quanto Satana, sempre essere puramente spirituale, gira il mondo, come dice lo stesso San Pietro Apostolo nella sua prima lettera. Lì sarebbe il capitolo 5, verso 8, cercando di perdere la gente. Non so se conoscete, state attenti davanti al leone ruggente che gira nel mondo, cercando chi può tentare. Infatti, Lucifero gira il mondo impadronendosi di esso degli uomini fino alla fine dei tempi. E Cristo è venuto essenzialmente per cacciare Lucifero dal mondo, dal regno di questa terra. Ed il resto della storia del mondo altro non è che la lotta fra Satana e i suoi satelliti da un lato, e da Cristo e della sua Chiesa dall'altro, per disputarsi questo regno sul mondo, di sottometterlo o a Dio o viceversa a Satana stesso. Questo è il vero panorama impressionante della storia di questo cosmo. Gli attori immediati sul palcoscenico sono sempre degli uomini. Dalle due parti. Ma in un modo o un altro, chi li guida nel bene o nel male sono da un lato Cristo e dall'altro Satana. Una seconda versione per come intendere le parole dell'Apocalisse che Satana viene buttato sulla terra è più difficile da intendere e di sicuro non lo conoscete questo. Non è semplicemente che Satana fu posizionato sulla terra e lì cerca di perdere gli uomini, ma è piuttosto da dire che alcuni degli angeli sono caduti in terra in quanto sono entrati in un corpo. Questa seconda informazione su come capire il fatto che Satano fu buttato in terra è una tradizione soltanto orale dell'Antico Testamento, che da noi cristiano poco conosciuta, e certo non è dottrina di fede. Faccio qui riferimento al libro della Genesi, il capitolo 6 all'inizio, quando dice le parole misteriose: i figli di Dio sulla terra vedono le figlie degli uomini, le vedono belle, le sposano, e discendono i giganti che stanno sulla terra. Ora, la maniera migliore per intendere chi siano questi figli di Dio è da dire che nell'Antico Testamento non erano tanto come lo sono oggi nel Nuovo Testamento. Un figlio di Dio, una figlia di Dio, è colui che è in stato di grazia. Tu hai proprio per la grazia santificante una partecipazione in te, nella tua anima, della natura di Dio, per cui lui è Dio e tu sei suo figlio. Ma nell'Antico Testamento è interessante dire che la parola i figli di Dio faceva riferimento agli angeli, perché gli angeli sono simili a Dio, non sono esattamente Dio, ma essendo creature puramente spirituali, nell'Antico Testamento a loro fu riservata la parola figlio di Dio. E in questo senso per niente dei figli di Dio santi, ma lo sono soltanto in quanto sono di natura spirituale, ma essendo degli angeli ribelli caduti dal cielo, ovvero caduti in un corpo, fanno dei peccati con delle figlie umane e generano dei figli umani che sono fortissimi e avendo per padre degli angeli caduti, quindi talentosissimi, ma comunque dei mostri, che nell'antichità veterotestamentare, prima dell'epoca di Noè, del grande diluvio, hanno girato per il mondo, poi sono spariti. Ora, la tradizione orale dell'Antico Testamento insegna che questi, dunque Dio cacciando gli angeli cattivi dal cielo, alcuni li ha gettati in inferno, altri sulla terra, ma vedendo il loro male fatto con le figlie degli uomini, volendo impedire ulteriori peccati del genere, ha cacciato pure questi angeli dal mondo in inferno definitivamente. Abbiamo concluso il corso sugli angeli e preghiamo sempre San Michele, San Gabriele, San Raffaele per la virtù della umiltà. Ave Maria.